una brevissima introduzione al Vangelo di Marco, senza pretesa di completezza. Vangelo di Marco, una iniziazione al mistero cristiano. È un Vangelo per i catecumeni, cioè per coloro che già hanno sentito il primo annunzio e già hanno avuto il primo slancio della fede, ma che ora devono, per decidersi, giungere a una più profonda comprensione del mistero di Gesù. Dovrebbe essere il Vangelo che più dovremmo usare quando un uomo, una donna, un giovane adulto ci chiede la fede. Come cominciare? Con una buona compagnia, una famiglia cristiana e uno strumento, il Vangelo di Marco. La iniziazione non è una progressiva aggiunta di verità diverse, bensì un viaggio progressivo verso il centro. Diremo fra un po' chi è il centro. L'iniziazione è un viaggio dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per sentito dire a un'esperienza personale. Il Vangelo di Marco ci dirà che il centro è la domanda di fondo: chi è Gesù? E poi la seconda domanda conseguente: chi è il discepolo? In maniera superficiale, ma non acritica, provate a leggere il Vangelo di Marco, nella prima parte, capitolo 1-9, la domanda di fondo: chi è Gesù? E la seconda parte: chi è il discepolo? E vi accorgerete che dove è Gesù sarà il discepolo. La prima parte concluderà con voi chi dite che io sia, la risposta di Pietro, la paura della croce, vai dietro Satana, prendere la croce. La seconda parte, il discepolo dove sarà? Dove è Gesù? Sulla croce si troverà a contemplare. Se vuoi vivere e capire, devi condividere quella storia, devi vivere la sequela di Gesù. Sembra dire Marco: non c'è posto per l'osservazione neutrale. Vedo che dice, ascolto quello che mi dice e sto a vedere. Marco non si limita a rivelare poco a poco il mistero cristiano. Parallelamente si preoccupa di condurre il lettore, quindi ognuno di noi, a scoprire le proprie paure, la propria ignoranza, le proprie resistenze. Il versetto su cui meditiamo e studiamo innanzitutto nella scrutazio questa sera è il primo versetto del primo capitolo del Vangelo di Marco. Potremmo dire: la lieta notizia è Gesù di Nazaret. Inizio, Vangelo, Gesù figlio di Dio. Scruteremo queste tre parole. Abbiamo aggiunto, per completezza di scrutazio, il libro di Isaia, dove i passi del profeta, dell'annunziatore delle lieti notizie, sono bellezza. Poi abbiamo aggiunto inizio, un versetto del Vangelo di Luca: non temere, piccolo gregge. Inizio. Non tenere piccolo gregge. E poi ancora inizio, fragilità. E quando sono debole, la lettera ai Filippesi, che sono forte. Addentriamoci così, con leggerezza e con verità, dentro questo primo versetto che dà il tono a tutto il Vangelo che ascolteremo e mediteremo in questo anno. La lieta notizia, nel testo abbiamo scritto di Gesù, io traduco meglio, è Gesù di Nazaret. La lieta notizia è Gesù di Nazareth, non quello che dice, ma è Gesù di Nazareth. Il Vangelo di Marco si apre con una frase che all'apparenza sembra poco significativa, addirittura scontata: inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ma la frase diventa ricca di significato se abbiamo la pazienza di scrutarla ed analizzarla. Ed è il compito del Vescovo in questo periodo, la scrutatio. Poi la meditazione ognuno la deve fare per conto suo, posso dare solo provocazioni. E la contemplazione dura nel tempo. E chi ha ancora pazienza, chi vive in comunità o tenta una vita di comunità, dovrebbe fare la collazio, il mettere insieme l'esperienza con fratelli di fede. Chi è moglie e marito, sapete quanto è difficile parlare di Dio e con Dio come coppia. Figuratevi nei conventi. È più facile parlare di altro che di sé. Noi preti siamo peggio. È più facile parlare dell'attività pastorale che in parlare di quello che comporta in noi il Vangelo udito, comprometterci. Marco usa più volte il termine Vangelo. Il confronto con diversi testi paralleli di Matteo e Luca mostra che è un vocabolo che Marco predilige. Quando Marco scrive questa sua opera, facilmente verso il 67, la parola Vangelo non indicava più semplicemente l'annunzio del regno fatto di Gesù, ma indicava l'annunzio di Gesù già ripetuto dalla e nella Chiesa, attualizzato e diffuso a Roma e in tutto l'impero attraverso la predicazione. Dico Roma perché pare che Marco sia l'evangelista di Pietro. Un libro essenziale, scarno, che va subito al cuore come era Pietro, immediato. Il termine aveva quindi una chiara dimensione ecclesiale e missionaria. Attraverso la riflessione delle comunità il termine Vangelo si era anche precisato e approfondito nel suo contenuto. Non indicava soltanto l'annunzio fatto da Gesù, ma indicava il fatto Gesù. Ecco perché dicevo all'inizio, la lieta notizia non di Gesù, è Gesù di Nazareth. La lieta notizia non è un racconto fatto da altri, è l'incontro con Gesù, è la venuta di Gesù. La lieta notizia è Gesù stesso. Per questo la Chiesa non si limita a ripetere la predicazione di Gesù, fa di Gesù l'oggetto del proprio annunzio. Inizio. La prima parola scritta da Marco, inizio, sembra proprio una parola banale. Quante volte diciamo comincio a fare qualcosa, comincio a prepararmi a, inizio a vivere, inizio. È talmente ovvia che saremo tentati di non parlarne, di trascurarla. Io invece questa sera oso parlare di questa parola inizio. Ci dice che, se ce ne fosse bisogno, il Vangelo non è apparso come qualcosa di grandioso. L'incarnazione non è il Deus ex machina della tragedia greca, quando gli uomini non riescono, dai fili del teatro esce un appeso e risolve il problema. L'inizio non è un miracolo, è presenza umile, è un bambino, è un rifiuto, è un seme caduto in terra che sembra morto. Noi Chiesa di oggi abbiamo fatica a capire l'inizio, perché ci siamo scordati l'opera missionaria della Chiesa. Siamo più adatti e più esperti nell'accompagnare le folle invece che nell'iniziare a Gesù. Inizio non è qualcosa di grandioso, non è qualcosa di perfettamente costituito. Ebbe invece inizio, un inizio umile. Ecco il testo di complemento: non temere, piccolo gregge, non temere, piccolo gregge. Il regno di Dio non è stato stabilito d'un solo colpo. Il Messia non è apparso come un lampo che improvvisamente trasforma tutto. La Chiesa, spesso noi uomini di Chiesa tentiamo di brillare, ma non riusciamo ad illuminare. Incantiamo gli occhi, ma raramente riusciamo a fare lumignolo che accompagna. Ci è più facile accendere un faro che tenere una candela dallo stoppino semiardente per illuminare il vicino. Ce ne accorgiamo ordinariamente quando questo inizio, questo semipiccolo, questa piccola luce, dobbiamo portarla in famiglia dove il marito magari non condivide o la moglie si punta o il figlio non è con te. E siamo drammaticamente sconvolti, incapaci a fare inizio. Tant'è vero che noi diciamo subito va alla messa, invece che dire ma chi è Gesù per te? E sentiamo la fatica del fascino di Gesù sulla nostra vita. Abbiamo solo racconti moralistici, una volta erano terrorismo religioso. Se non vai, l'inferno ti viene addosso. Non funziona più questo. Non so se ha funzionato prima. I discorsi apocalittici un po' stanno ritornando. Quando c'è la fatica a comunicare la fede, si mette la paura della fede. Vedete, a volte nei periodi duri o ti piange la Madonna o dice che finisce il mondo o ci sono discorsi di paura. La paura non è il linguaggio di Dio. Dio non vuole conquistare nessuno con la paura, vuole uomini liberi, uomini che siano affascinati da Lui. Gesù non ha messo mai paura, non ha fatto mai terrorismo, ha detto sempre se vuoi. E non ha pianto mai per convincere qualcuno, ma ha pianto semplicemente per un affetto con Lazzaro e ha pianto con una delusione di un popolo che si stava perdendo. Noi a volte facciamo piangere qualcuno per attrarre, per farci simpatici o attraenti. Allora il regno di Dio, ripeto, non è stato stabilito di un colpo. Il Messia non è apparso come un lampo che improvvisamente trasforma tutto. In altre parole, Marco insinua fin dalla prima battuta che a proposito di Vangelo si deve parlare di inizio, di una presenza umile, di uno sviluppo che solo alla fine apparirà nella sua pienezza. Non sarà questo forse il tempo nella Chiesa d'Europa del nuovo inizio? Quando Giovanni Paolo II parlava di nuova evangelizzazione, forse parlava di tecniche, forse parlava di modalità o di forme attraenti, ma non puntava davvero nell'anno 2000 verso il Duc in Altum, il fascino di Gesù? Inizio. Al di là dell'apparenza, noi stiamo iniziando il post-cristianesimo in Europa, il post-cristianesimo in Italia e molte nostre parrocchie. E non è triste questo, è bello, è veritiero. Più di una volta sentiamo il bisogno di un'esperienza missionaria. Il missionario in Europa non è abituato ad esserlo oggi. Comincia dalle piccole cose, dagli annunci centrali. Noi prima filosofeggiamo, prima facciamo la spiegazione e poi forse parliamo di Gesù. Usiamo le tecniche, ma non riusciamo ad affascinare il volto di Gesù sulla nostra vita. Inizio non dice solo riferimento al futuro, non include unicamente l'idea di, non include unicamente l'idea di germe di sviluppo, dice riferimento al passato e nei suoi confronti indica novità, rottura. Non è un abito vecchio dove metti una toppa nuova, se volete passi paralleli, ma una realtà tutta nuova, vino nuovo in odri nuovi. Non è vivo una vita dissennata, faccio Pasqua e risolto il problema, poi vivo come prima. Vivo il rapporto con il denaro, col paganesimo strisciante e poi ogni tanto ci metto una devozione nuova. Vivo senza fede, costruisco pratiche religiose, processioni in più. Non è questo. È novità, è rottura. Marco sa che inizia qualcosa di nuovo rispetto all'Antico Testamento. La lieta notizia di Gesù non emerge dalla storia e non si spiega solo con essa, anche se radicata in essa. È qualcosa di nuovo, è una notizia attesa, desiderata, ma anche inaspettata e sorprendente. Inizio, punto di partenza, o meglio, inizia un'era nuova, ma essa non entra in una frattura, entra in una continuità. Potremmo dire inizio, è arrivato l'appuntamento decisivo di Dio con la nostra vita. Come abbiamo volgarizzato il Natale? È più niente. È scomparso il festeggiato a Natale. E noi e voi ci siamo tutti compromessi. Le prologo ci hanno rubato il Natale. I negozi stanno vendendo il Natale. Stavo di passaggio in Olanda questi giorni, ma anche in Kenya, negli aeroporti, Natale è esploso. Alberi di Natale, presepi, incantesimi di paganesimo strisciante, o meglio, imperante. Appuntamento decisivo di Dio con la nostra vita. Vorresti darvi il giorno di Natale a dirmi che cosa mi augurate voi. Quando mi dite buon Natale, cosa augurerete voi il giorno di Natale? Mi augurate, sono contento che ti è capitato Gesù? Oppure è un discorso così generico? Non sarà meglio dire in maniera laica buone feste, non roviniamo proprio niente? Vangelo, buona nuova, lieto annunzio, include in sé un senso di sollievo e di liberazione, di gioiosa apertura di un'epoca nuova. Isaia 52, l'abbiamo ascoltato prima, altro passo di riferimento, come sono belli sulle montagne i piedi del messaggero che annunzia la pace, che reca una buona notizia che annunzia la salvezza. Vi ricordate la donna peccatrice che andò con le lacrime a bagnare i piedi di Gesù? Ma cosa aveva incontrato? Ma perché non gli ha bagnato la fronte? Perché non l'ha abbracciato sul volto? Perché i propri piedi? Incarnava in sé il brano di Isaia. Gesù l'aveva intuito lei, peccatrice, a casa di Simone il fariseo, come colui che aveva dato buone notizie alla sua vita. E lei gli bacia i piedi, il messaggero che aveva portato le buone notizie. Quale profezia, quel brano che a volte abbiamo sciorinato per molte cose, meno forse per quello che è obiettivamente scritto, il rapporto a Isaia. E allora ecco cosa bisogna fare se è arrivato questo appuntamento. Bisogna riorientare la propria vita, convertirsi, l'ho solo accennato nel primo brano, perché sennò era un solo versetto. Bisogna convertirsi, spalancargli il cuore nella fede. Inizia allora, non temere piccolo gregge. Il Natale è l'inizio. Un bambino che nasce in una terra arida, nasce rifiutato, un Dio che nasce bambino, ma è possibile? Il rapporto alla cultura dell'epoca. un Dio, il re dei re, che nasce rifiutato, che non è venerato dai potenti, che è cercato e accolto dagli umili, dai pastori e dai miscredenti, che è cercato dai lontani, non desiderato dai vicini. C'è ancora questa sorpresa in noi? Sappiamo raccontare il Natale nella catechesi ordinaria in questo modo? Gesù di Nazaret, poi, la seconda parola. Torniamo alla parola Vangelo e al suo significato. L'ellenismo considerava lieta notizia la nascita di un principe, di un erede al trono. Il giorno della nascita del divino Augusto significò per il mondo l'inizio della lieta notizia, si legge in una famosa iscrizione del tempo. Ma non è così che pensa Marco. Per lui il Vangelo, cioè la lieta notizia, non un libro, la lieta notizia che ci dà gioia e speranza, è Gesù, la sua persona, la sua storia, la sua predicazione. Possiamo tradurre in questo modo la sua parola, inizio della lieta notizia, che consiste nel fatto che Gesù, quel Gesù di Nazaret che ha condotto una vita umile, che ha scelto il servizio alla croce, quel Gesù è il Messia, è il Figlio di Dio. Marco allora pone all'inizio del suo Vangelo due professioni di fede, intorno alle quali si svilupperà la meditazione successiva. Gesù è il Messia. Gesù è il Figlio di Dio. Gesù è il Messia, ma troveremo, leggendo Marco, capitolo 8, versetto 29, chi è Gesù, la prima parte, conclusiva, Gesù è Messia non nella linea politica né nazionalistica, bensì della croce. Nel capitolo 15, al versetto 39, leggendolo, veniamo a capire che Gesù è veramente un figlio di Dio per noi, un Dio che ama l'uomo e si rivela nell'amore. Così lo coglie il centurione. Così lo coglierà il centurione. Esempio, il centurione pagano del catecumeno che è giunto a capire il mistero. Davvero il centurione è il catecumeno che è giunto a capire il mistero. Il primo convertito non è un discepolo, non è un apostolo, è un centurione pagano. Gesù ci spiazza tutti. E il primo in paradiso non è un prete, non è un papa, nemmeno un catechista. Guai una monaca, una suora. È un ladrone. È un ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. Non so se noi ci crediamo a queste cose o le prendiamo come fantascienza o filosofia. Chissà se non dovremmo andare al carcere di Fossombrone, qualcuno che sta pagando pena te capitale per i suoi errori, il quale si è convertito e dice: Signore, ricordati di me, non posso riscattare il male fatto, ma mi sento amato da te e sono salvo. Spesso invece salvo perché non può dar niente e riceve tutto. Il tema paolino di quest'anno, non abbiamo tempo nemmeno pretesa questa sera. Sono salvo non in virtù delle mie opere, delle mie penitenze, dei miei digiuni, ma salvo solo per amore, perché Dio mi ha salvato. La grazia non è meritata, ce l'ha meritata solo Lui. Bando ai digiuni per convertire Dio a te. Dio è già convertito a te, di una conversione di misericordia inaudita. Tutto più il digiuno diventa una libertà del cuore. Potrebbe essere digiunare dalla lingua, digiunare dalla superbia, digiunare dalle pretese, digiunare dall'anticlericalismo, digiunare dalla superbia, forse più che da qualche buon piatto di pasta asciutta. Vai a fare muratore e manovale e ti passano le voglie di digiuno, quelli inutili e spesso inservibili. Vogliamo insistere. Il titolo Figlio di Dio ha chiaramente il senso teologico pregnante che chiaramente il senso che gli attribuiva la comunità post-pasquale al tempo di Marco. È un titolo che Marco usa con sobrietà, lo usa al battesimo al Giordano. E come si presenta il figlio di Dio? Forse trionfante? Si mise in fila con i peccatori. In fila con i peccatori. Si abbassò in modo che quell'acqua battesimale venga restaurata e resa salvifica da lui immerso. Lui si abbassa perché il peccatore, come nell'antichità o nei tempi precedenti a noi, quando la donna metteva un fascio sulla testa, si abbassava tanto per caricare il peso. Si è così abbassato perché nessuno di noi trovasse difficoltà a salire sulle sue spalle come pecora salvata e smarrita. Lo troviamo alla Trasfigurazione, il titolo Figlio di Dio. Ma sapete che la Trasfigurazione arriva dopo i tre annunzi della Passione, come incoraggiamento a non scandalizzarsi di quel monte altro dove Cristo sarà difficile riconoscerlo, il monte della vergogna o del cranio. E ancora lo troviamo nella professione di fede del centurione, ma non in una festa danzante, non in un pranzo o banchetto, ma in una crocifissione umiliante. Tre volte troviamo figlio di Dio, in maniera precisa. Nell'umiltà del Giordano si mise in fila con i peccatori, nell'annunzio della croce sulla Trasfigurazione, verso l'altra Trasfigurazione, il monte della vergogna, e poi lo troviamo nelle parole del centurione. Questo è il titolo figlio di Dio, lungi dal pensare un Dio trionfante e vincente. Ma quale noi significato preciso dobbiamo attribuire al titolo figlio di Dio? Come riempire l'espressione di contenuto? È proprio per rispondere a queste domande che Marco racconterà la vicenda di Gesù. La vicenda di Gesù. Marco racconta una vicenda che ci costringe a pensarlo nella linea della povertà e della sofferenza. È la tesi centrale del Vangelo, come vedremo, ma già i tre testi citati, battesimo, trasfigurazione, croce, sono in proposito molto significativi. Il battesimo colloca la vocazione messianica di Gesù nella linea del servo di Dio, dicevamo prima, di cui ha parlato Isaia, mio servo tu sei. Un progetto di salvezza che passa attraverso il servizio e la morte, il morire per gli altri, a favore degli altri. La trasfigurazione si colloca, dicevo poc'anzi, dopo l'annunzio della passione e ha lo scopo di rivelare in anticipo ai discepoli che la croce racchiude la risurrezione. Infine, è proprio di fronte a Gesù, morente, che il primo pagano, dicevo prima, catecumeno, si converte. Il centurione riconosce in Gesù il figlio di Dio, non vedendo i prodigi, ma vedendolo morire. Il titolo programma non si limita a presentare Gesù come figlio di Dio, vuole dimostrare che il fatto che Gesù sia figlio di Dio è Vangelo per noi, è la buona notizia attesa e sorprendente per noi. Lui si è abbassato per caricare i nostri peccati, lui ci annuncia la croce ma ci dà anche gli strumenti per portarla, lui sulla croce morente dirà: Padre, mi raccomando, non sono cattivi, abbi pietà di loro, e si affida a Dio. La prerogativa di essere figli di Dio non riguarda solo lui, ma anche noi. Del fatto che Gesù è il figlio di Dio era chiusa la nostra liberazione. In definitiva, dire Gesù figlio di Dio per me significa: sono salvo. Ecco perché il cieco, il lebbroso, il paralitico grida: Gesù figlio di Dio, salvami. Ha intuito l'Evangelista la figura di Gesù servo, di Gesù misericordioso, di Gesù umile, e il bisognoso, il cieco, il blasonato della vita, che non è solo quella fisica, in lui riconosce la salvezza, come la donna che lavava i piedi di Gesù con le lacrime penitenti. In definitiva, la lieta notizia mi avvio alla conclusione, sta proprio nella continuità tra Gesù di Nazaret e il Signore risorto. Sta nel fatto che il Figlio di Dio e la sua salvezza si siano manifestati in Gesù e nella sua vicenda fatta di solidarietà con gli uomini, i più umili, fatta di amore ostinato, sconfitto eppure vittorioso. Noi quando assaporiamo le sconfitte diciamo: Dio mi ha abbandonato. Non vi capita? O Dio non risponde? Quando diciamo Figlio di Dio, conosciamo un Dio che si fa servo e che diventa umile e che si fa cavalcare dalla prepotenza degli uomini. Se il Figlio di Dio si fosse manifestato nelle forme splendide dell'imperatore, non sarebbe stata una lieta notizia, un privilegio. È lieta notizia perché si è caricato il mio peccato, è lieta notizia perché sulla croce dice: tu mi stai a cuore. Se era l'imperatore, doveva diventare un umile servitore della sua dignità, impaurito servo. Invece sono figlio amato, non più impaurito neppure dai miei peccati. Lieta notizia, liberazione e speranza. Ma anche se la storia di Gesù di Nazaret si fosse fermata sulla croce, non sarebbe stata una lieta notizia, sarebbe stata una prova ulteriore che l'amore è sconfitto, che la speranza degli umili e dei martiri è vana. La lieta notizia sta nel fatto che Gesù di Nazaret, il crocifisso, è risorto. Marco 16,6 è la conclusione del Vangelo di Marco. Quel morto è vivo, quello sconfitto è vincente, quell'umiliato è risorto. È importante mantenere uniti i due aspetti di Gesù, uomo e Dio, crocifisso e risorto, Gesù di Nazaret e Signore. Concludo provocando appena appena alcune meditazioni da fare personalmente qui, ma anche in casa o nei vostri silenzi interiori. Prima riflessione e provocazione spirituale: la centralità della presenza di Cristo. Noi abbiamo il compito e l'onore di costruire il volto di Gesù. Come? Con una fede celebrata e con una fede vissuta. Attenzione, c'è lo squilibrio nella bilancia del costruire il volto di Gesù. La fede celebrata è tanta, forse anche troppa, veramente troppa, inconsistente, frettolosa, a volte inutile. La fede vissuta è scadente talora. Vi riconosceranno se e come e da come vi amerete, non dalle messe che abbiamo fatto celebrare, che non vuol dire non celebrare l'Eucaristia. Da uomini religiosi che vivono di riti dobbiamo diventare uomini credenti che vivono di Gesù Cristo. Cito una provocazione: ma Gesù ci affascina davvero? C'è in noi il fascino per Gesù, ma facciamo tifo per Lui o no? Siamo innamorati di Lui, ma non in un sentimentalismo bigotto, in una profondità interiore. Ci affascina Gesù, ogni sua parola ci annoia o ci dà vita? Che ci è successo noi europei che andiamo a messa con l'orologio e andiamo allo stadio senza orologio? Andiamo alla festa danzante tutta la notte e non ci annoia? Andiamo alla liturgia della parola, che barba, abbiamo gli orologi. Ahimè, l'Africa non è così, è altro, tutt'altro. A cominciare dalle suore, le prime. Hanno messo il sugo e quindi devono subito chiudere. Speriamo non mandino avanti queste cose. Il fascino di Gesù. Ma ci ricordiamo la parola di domenica scorsa? E dentro quella parola vediamo la storia di Gesù per noi? Ma come ci ricordiamo chi ha vinto la partita l'altra domenica? E sappiamo tutto sul campionato. Che ci è successo? Amnesia? Siamo alla deriva. Siamo alla deriva. Leggiamo Cronaca Nera durante il negozio, durante... sappiamo tutto sul niente e non sappiamo niente sul tutto, spesso. Dolce ignoranza, inaccettabile ignoranza. Il fascino di Gesù. Dico tre parole e chiudo. Essenzialità. Avere solo il volto di Gesù nelle chiese. Avere solo il volto di Gesù. Semplicità. Trasparire il volto di Cristo. Quando usciamo di chiesa sembriamo martiri incalliti. O cani ingabbiati che dico subito di corsa, via, via, via. Preferiamo le messe corte, ahimè, dolce peccato, quante penitenze dovremmo fare. Facciamo le messe, leggiamo la parola senza commentarla nei giorni feriali. Impossibile, è il sino della parola, ma il Vaticano II c'ha più di 40 anni. La Dei Verbum ha parlato, ma è possibile ancora? Allora, essenzialità, semplicità, unificazione, avere gli stessi sentimenti di Cristo. Ritraduco in sintesi, avere solo il volto di Cristo, trasparire il volto di Cristo, avere gli stessi sentimenti di Gesù. Innamorati di Cristo per costruire la comunione nella Chiesa. Ti domando, ma te, lei, tu, lo hai visto Cristo? O non pensare ai sogni notturni. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 19, leggiamo: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E se non lo sappiamo comunicare, forse non abbiamo né visto né ascoltato. Quando sentiamo la fatica dell'evangelizzazione, non troviamo innanzitutto una tecnica, cerchiamo innanzitutto il volto di Gesù. Il catechismo o la catechesi si prepara in ginocchio, non solo con l'animazione esteriore, anche quella è il metodo per tramutare. Finito l'ora di catechesi, l'ora e mezzo, vi domandate mai oggi che cosa ho annunziato io? Una frase sola del volto di Gesù. E quando andiamo a catechesi, il volto nostro com'è? Non vi siete mai resi conto, io ho fatto il parroco appena 25 anni, troppo pochi forse, ne volevo fare un po' di più, ebbene, non vi sovviene che le lezioni più brutte e più impossibili sono quando noi andiamo con una vita impossibile, senza aver pregato la parola che andavamo a annunziare? Abbiamo portato solo il quaderno attivo, ma non abbia portato il volto trasparente. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. La fatica del trasmettere la fede in Italia e in Europa. Il dono di una presenza che ci ha catturati. Non possiamo non dire ciò che noi viviamo. Ma come mai un ragazzo si è innamorato, traspare dagli occhi? Ma siamo innamorati o no di Cristo? Ma è possibile andare alla liturgia della parola eucaristica con questo volto luttuoso? È possibile ancora essere evangelizzatori con un volto luttuoso? La conoscenza di Gesù non passa primariamente attraverso la conoscenza teologica. Ci sono gran bravi teologi atei. La teologia deve diventare cuore che ci riempie di gioia. I discepoli di Emmaus sapevano tutto di Cristo, ma non avevano scelto Cristo come criterio della loro vita. Inizio della buona notizia che è Gesù. Vangelo di Marco. Buon cammino a tutti, se avete pazienza, abbiamo un anno di tempo.